carità non praticata.
E infatti io ho detto che Don Mario non arriva in ritardo, ma è stato trattenuto.
Come? Poi dobbiamo ricordarci sempre che la fine del mondo non è qui vicino. E non di affrontare ancora questi ultimi capitoli, ma sono capitoli che ci aiutano veramente a gioire, perché mettono di capire chi è veramente Gesù, il Signore, che tante volte noi pronunciamo questo nome, tante volte noi parliamo di Lui. Però il pericolo di tutti, io guardo a me, quindi il mio pericolo, è che questa parola, di questo nome, perda il sapore, perda quella dimensione di profondità, di coinvolgenza, perché è pronunciato con le labbra, ma il cuore e la mente non entrano dentro la profondità del mistero di chi è il Signore. E per poter far questo, vedete, c'è bisogno sempre di tempo. Lentamente, lentamente, si entra dentro il contenuto, la ricchezza, la bellezza di questo nome. Perché non è solo un nome, è una storia, è una vita, è un mistero, è un amore. E tutto quello che noi possiamo pensare di luce, di sapienza, di verità, poi se non permettiamo al nostro cuore il tempo di penetrare dentro questo nome, abbiamo rischio appunto di essere un suono, e un suono che accarezza i nostri orecchi, che accarezza la nostra mente, ma che non commuove, non in senso emotivo, ma che non coinvolge la nostra profonda interiorità. Per cui noi cerchiamo di capire un po' questo all'interno di questi capitoli che Marco ci riserva in questo ultimo tratto della sua vita che fa a Gerusalemme. L'ultimo tratto della sua missione la fa nella tana del lupo. Cioè, in mezzo a coloro che lo cercano, lo odiano, progettano la sua rovina, pensano sempre come prenderlo per processarlo e ucciderlo. In questi ultimi capitoli, soprattutto nell'11 e 12, fino all'ultima cena, quindi, noi ci troviamo a sentire proprio quasi fisicamente il montare dell'odio che si riversa come una enorme massa di dare morte sopra la persona di Gesù. E tutto l'11 si apre con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quindi attraverso questo episodio, capitolo 11, noi abbiamo lo svelamento di chi è Gesù. e implicitamente Marco, che è sempre molto guardingo, ci fa capire che è il Signore il risorto, ma lo fa in maniera così sottile e così delicata che quasi non ce ne accorgiamo. Chi veda quindi chi è Gesù? Sappiamo come i profeti dell'Antico Testamento, ricordate Geremia, come parlava al suo popolo e annunciava il disegno di Dio e il pensiero di Dio sul suo popolo attraverso gesti che lui faceva. Fare il giorno sulle spalle, far bollire una pentola alle porte della città. Abbiamo visto in questi giorni anche Ezechiele, come Ezechiele non fa il lutto per la morte di sua moglie, come Ezechiele prepara un salotto, fa un buco sul muro della città e di notte esce. E gli domandano, ma perché? Cosa significa? Cioè il profeta parla attraverso gesti e dice che cosa vuole Dio dal suo popolo. Qui Gesù fa un gesto, ma non dice che cosa vuole Dio dal suo popolo, ma dice chi è. Chi è Gesù? Gesù, attraverso questo gesto, ci rivela che è re e pastore. Per queste parole vuol dire delle parole. Non bisogna imparare, da un punto di vista biblico, chi è il re. Noi dobbiamo spogliare la nostra mente dalle nostre categorie. A me è il figlio di Dio, perché il re era considerato colui che era il rappresentante di Dio in mezzo al suo popolo. E aveva una grande missione, fare il padre al posto di Dio e il suo popolo. Perciò educarlo, custodirlo, difenderlo, farlo crescere nella fedeltà e nella verità. Era una grande, grandissima responsabilità, non era un potere quello di essa. Quindi il re era il rappresentante di Dio, unto, segnato. Pensate che Gesù è Cristo, unto, segnato. Segnato, consacrato da Dio per rappresentarlo. Gesù è Cristo, unto da Dio per rappresentare il Padre. Qui dice, ecco chi io sono. Sono re. Certo, non un re di gloria, non un re di potenza, di potere, che avrà alla destra e alla sinistra seduti uno e l'altro, come avevano chiesto i figli. È il figlio di Dio che nutre, costruisce, ama, protegge, educa il suo popolo. Questo è Gesù, questo è. La visione che ha Giovanni di re sarà un'altra, ma Marco si colloca all'interno di questa visione. Perciò entrava in Gerusalemme seduto su un'asina, perché che il re, nella loro unzione, come è avvenuto per Salomone, l'immagine di Davide, suo padre, e trova in Gerusalemme cavalcando una mula. Troviamo nel libro di Ieri. Lo stesso Davide, era un re che appunto aveva in custodia il suo popolo. Se noi leggiamo un bellissimo testo, se ci comprendiamo veramente la ricchezza di questo termine, con dunque riferirai al mio servo Davide. Perché allora, perché con noi diciamo che Gesù è servo, no? Quindi era diritto hanno tradotto con figlio, perché hanno cambiato questa parola servo dopo la Pasqua, dopo la Pentecoste, con quello che Gesù è stato creduto dopo la Pasqua, la Pentecoste, figlio di Dio. Quindi hanno modificato questa parola, ma di Gesù è servo. Il servo non è come noi lo pensiamo, servo. Ora dunque riparare al mio servo Davide, così dice il Signore. Io ti presi dai pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, prendo il secondo libro di Samuele, il capitolo 7. Mio popolo, sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Capite che per Gesù la distruzione dei nemici è la distruzione del peccato, della morte. Questi sono i nemici. Dobbiamo leggere non secondo le categorie storiche, ma le categorie rivelative. Fisserò un luogo a Israele e mio popolo e ve lo pianterò. Perché anche in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non lo prendono come in passato. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che Dio attraverso il suo re servo costruirà una casa, costruirà una pace, costruirà una presenza dove regnerà Dio. E questo è Gesù. Profeticamente quindi, quella entrata di Gesù a Gerusalemme è una profezia, è una rivelazione attraverso il gesto dell'entrata. E poi il Signore sarà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Quindi, implicitamente, nell'entrata di Gesù a Gerusalemme c'è l'anticipo nascosto nella risurrezione. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Ripeto questa espressione. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Versetto 14. Quindi Dio è padre, Gesù è il suo figlio. Se farai male, lo castigherò con lettera d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore, come lo ha richiamato Massao. Gesù non ti ha fatto il male, ma comunque ha subito le vergate nella crocifissione. E non richiederò da lui il mio favore, mai. La tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre davanti a me. Tuo trono sarà reso stabile per sempre. La glorifico. Allora è chiaro che questa realtà dell'entrata di Gesù a Gerusalemme non è una pagina insignificante, ma è qualche cosa che mostra l'identità di Gesù. Dicevo, re, secondo titolo è pastore. Pastore. Ricorda quella parabola del buon pastore. Ma chi è il pastore? È colui che dà la vita per le pecore. E Gesù darà la vita per le pecore. Perché lui è il pastore. In questo momento svela la sua identità. Un pastore perciò che ha una missione di pascere il suo gregge e portarlo in luoghi di vita e di fecondità, dove le pecore si moltiplicheranno e vivranno, e per esse il pastore dà la vita. Allora vediamo che dentro questo testo l'entrata di Gesù a Gerusalemme noi troviamo veramente i titoli, due titoli più belli e più grandi di Gesù di Nazareth: figlio di Dio, pastore non solo di Israele popolo, ma del nuovo Israele che è tutta l'umanità, e re non incoronato, ma è figlio di Dio che governa, illumina, custodisce, cioè si prende cura del popolo, dei figli di Dio. È perciò un testo, come dire, stupendo, stupendo. Purtroppo noi ci fermiamo solo a questa scenografia delle palme, delle lacrime, del canto, di tutto questo, e perdiamo la ricchezza di mistero che è racchiuso dentro questa, possiamo dire così, questo gesto profetico che Gesù fa. Adesso si conclude: entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai ora tarda, uscì con i dodici diretto a Betania. Cioè Gesù non si ferma nel Tempio. Perché non è la sua casa. A Betania, in mezzo alla gente, in mezzo all'umanità. Gesù non abita nei luoghi sacri, abita dentro l'uomo. È molto importante, sapete. Gesù quindi uscì e non pose la sua dimora nel Tempio, perché il Tempio era un luogo che non diceva Dio, ma diceva il potere dei sacerdoti e degli scrivi. E bisognerebbe far corso, ma andiamo verso una parola sola. Chi è che guardava il Tempio con distacco? Che guardava il Tempio con un cattivo sguardo? Erano gli esseni. temi che troviamo non solo a Cumorà, ma che troviamo anche spazi nelle periferie di Gerusalemme. Per cui vi siete mai domandati chi è la Marta, Maria e l'altro? E perché ha tanta attenzione a Betania? Perché Gesù va a fare la cena vicino alla porta degli Esseni? Da un amico. Ma chi è questo amico anonimo? E chi sono gli Esseni? Gli Esseni, che non sono solo quelli di Comunità, che abitavano lontano dal Tempio di Gerusalemme, erano uomini e donne spirituali. Molto spesso non si sposavano. Marta, Maria non erano sposate, e neanche l'altra. Era una comunità, una mini comunità monastica. E se no, quanta questa comunità, un piccolo monastero. Dice perché il sangue appartiene senz'altro, e la cena è stata fatta nel giorno della cena degli Esseni, non certo il giovedì. In una casa di un escrito di Cenaco, e Gesù guarda il tempio con lo stesso sguardo di Esseni. È un luogo più che di preghiera, di peccato. Quindi ecco che Gesù ritorna a Betania, non è amante del tempio, torna a Betania dai suoi amici. Abita in mezzo alla gente che a modo suo è emarginata, perché non è inglobata dentro il sistema. Sono delle minoranze. E in Betania detta che sembra che siano state più di una di queste presenze di Esseni. E qui era l'area che Gesù frequentava di più, venendo a Gerusalemme. E qui ecco che abbandona il tempio e se ne va. Ma lui ha una missione. La missione di annunciare. Perciò al mattino abbandona Betania e ritorna a Gerusalemme. Ma si imbatte in un fico. Poverino questo fico. Si è imbattuto male. La mattina seguente, mentre usciva da Betania, è Betania. Si vedono lì, vedete che sono tutte realtà simboliche. Di cosa aveva fame? Aveva fame di annunciare la parola. Ma si imbatte in un fico. Chi è questo fico? Nella tradizione rabbinica, per cui dovete ben capire questo testo. Nella tradizione rabbinica, il fico rappresentava la Torah. Perciò i rabbini studiavano la Torah di notte. Per cui, quando Gesù incontra Natanael, gli dice, io ti ho visto sotto il fico. Chissà quanti ce n'erano, nessuno. Ti ho visto, tanto per dire, è un uomo giusto, è un vero israelita. Perché l'ha visto sotto il fico? Perché l'ha visto che di notte studiava, leggeva, meditava la Torah. Quindi l'ha visto là. quando dico perciò è naturale. Quando è venuto di Gesù, questo fico non dà più frutti, è sterile. Non ha fatto crescere il popolo di Israele secondo il cuore di Dio. Perché? Perché è intercettato da un terreno, sacerdoti e scrivi, che lo hanno sterilizzato, che gli hanno impedito di portare il frutto che doveva portare, cioè preparare l'accoglienza del Messia. Ora, questo fico che non ha portato frutti, ha finito la sua funzione. Chi inizierà un nuovo fico? Ma questo fico è il Verbo di Dio, è Gesù. È la rivelazione. Vediamo noi, è il Nuovo Testamento. E questo fico, perciò, è morto. Non porterà più frutti. Israele è quel servo da sempre. La parola di Dio ha fatto miliardi di secoli, di sequela, di cola, è vivo e produce santi, matti, eroi, discepoli, credenti. E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se male vi trovasse qualche cosa. Ma giunto di sotto non trovò altro che foglie. Dovete mettere queste visioni qui con il testo al capitolo 12, versetto 35, diceva loro, mentre insegnava, guardatevi dalle scrivi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi sessi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vendite, tutte foglie, non producono niente. È difficile. Sono foglie, cioè sono apparenze, sono, diremo noi, scenografia. Ciò che può capitare anche nelle nostre liturgie, sono scenografia, foglie, ma i fichi. Ma giunto che sotto non so altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi, ma quella, diciamo così, nella biologica. Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti. E i discepoli di Dio, perché è una forma di non maledizione. Non dobbiamo usare questa parola. Non è una maledizione, è una profezia. È una profezia. Perché? Perché con la Torah non c'è nessuna speranza di poter generare santi e giusti. Santità passerà attraverso il Verbo di Dio. Quindi non è che Gesù ci la prenda con i fichi, no. Ma è un altro significato. Però questa è la prima parte, perché Marco ha diviso questa racconto in due parti, perché è la strumentalizzata, cioè ha voluto far vedere poi la seconda parte, cioè come noi dobbiamo fare fichi. Dobbiamo fare fichi se abbiamo prima di tutto preghiera e accoglienza nella fede della parola di Dio. Lascia il fico lungo il pendio della strada di Betania e entra a Gerusalemme. È andato intanto a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a schiacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio, rovesciando i tavoli di camicante e le sedie dei genitori di colonna, e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio, e insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi invece ne avete fatto una stella un cardinale. Qui Gesù è terribile, è terribile. Mi raccomando, fate aspettare, non invocate mai questo testo per dire che Gesù è stato violento. È solo un modo di rappresentarlo, ma se non l'ha fatto nessuna violenza. Non ha fatto nessuna violenza. Ma questo mi dice, perché attraverso questo gesto profetico, sì e no, avrà preso una sedia e è vista da parte, attraverso questo gesto che è un gesto profetico, ripeto, come le frate a Gerusalemme, come quella dei profeti, è un gesto profetico per dire che cosa? Che questo tempio, guardate che fa un giudizio terribile nei confronti dei sacerdoti e degli scribi. Perché in questi testi, su questa perfetta, lo vedremo comunque, lo sottolineerò, Marco fa una distinzione netta, parla sempre di due realtà. Sono i sacerdoti e scrivi da una parte, la folla dall'altra. I scrivi sono i sacerdoti che protestano, gridano, cercano di prendere, di ammazzare, la folla stupita, ammirata, meravigliata, lo segue, lo ascolta, è esaltata. Due realtà. Vedete la contraddizione. Gesù è segno di contraddizione. Per chi è piccolo, umile, semplice, è sorgente di luce e di speranza. Per chi è presuntuoso, orgoglioso, autosufficiente, ladro, perché questo tra il termine con cui sottolinea la dimensione del sacerdote dei scrivi, ladri, non capisce che questo l'ha capito bene verso chi parlava. Infatti, lo vivono sono i sacerdoti e gli scrivi e cercavano in modo di farlo morire. Per cosa? Ma la gente qua non è fatto morire. E diceva: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Cioè, chi gestisce il tempio, che non è un tempio, è una spelonca, perché? Perché è un covo, di malfattori, di assassini, di, secondo la parabola del buon pastore, di, come si chiamano, non un pastore, ma i mercenari, questo tempio è un comunale. Perché? Perché la gente gli porta le offerte, perché la gente gli dà un sacco di soldi, perché la gente cambia le valute e le porta lì, e voi cosa fate? Le raccogliete. Per chi? Per Dio? No, per le realtà voi. Perché voi vi arricchite, perché voi investite, perché voi volete fare il potere, perché voi fate le leggi, perché voi dominate sugli altri, li umiliate. Altro che una casa di preghiera, è una spelunca di assassini, di mercenari e di ladri. E chi sono questi tali? Siete voi, sacerdoti e scrivi. Perché i sacerdoti erano i padroni, gli scrivi erano coloro che erano i teologi, i grandi esperti del libro, quindi erano coloro che determinavano come dovevano vivere, come doveva vivere la gente, con quelle miliardi di leggi che facevano, che assassinavano anche non lo so che cosa, capite? E Gesù è infuriato non contro il Tempio, ma ciò che il Tempio significa e che cosa mi hanno fatto del Tempio. Gli esseni lo odiavano a morte, gli avevano ragione. E Gesù dice: avete ragione, rubavano la vita, rubavano la vita, cioè la Torah era sterile. Il fico non bisogna separarlo da questo, il fico era sterile, cioè loro praticamente facevano morire, rubavano la vita alla gente, erano tutti mercenari, le tecore dovevano essere sparamate. Quindi Ezechiele qui, capitolo 34, di Ezechiele, ci dice, in questa luce non interessa certo per farvi mettere in evidenza la profondità di questa reazione di Gesù, lo mettono Marco comunque per la comunità cristiana, un esempio che lo vediamo insieme, se andiamo alla quarta, ma cosa non le viene accettato. Quello che invece era è che portavano le cose attraverso il Tempio, cioè era proibito, perché attraversare il luogo sacro per portare le cose era un commercio, quindi diciamo che la realtà della sacralità non era più una realtà, era un business, detto in termini moderni. E chi donna e chi ha potere, soldi, e gli altri morte. Perché? Perché non davano l'interpretazione della parola, scrivi, dovevano dare l'interpretazione della parola, dovevano insegnare come vivere la parola. Ma vivere secondo l'autenticità e secondo l'intenzione che Dio aveva posto nella rivelazione della parola. E quindi erano veramente una stelonca di assassini, di delinquenti, di mercenari, di ladri. Lo dirono i sommi sacerdoti, lo dirono. E gli scrivi. E cercavano il modo di farlo morire, mica poco, di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché? Ecco la differenza, vedete, perché tutto il popolo lo seguiva, era ammirato per il suo incidente. Certo, ma perché? Perché il popolo respirava, finalmente qualcuno ci libera. Come avviene nella parola del buon pastore, conduce fuori le sue tecno, cioè è libera dall'oppressione degli sacerdoti e degli scrivi. E il popolo è chiaro che sente rinascere dentro di lui la speranza e sente che dentro di lui questa parola, non quella dei sacerdoti e degli scrivi, ma questa parola che Gesù dice è parola di vita. Perché? Perché parlano di libertà, perché parlano di autenticità, perché riguarda l'autenticità della sua persona e della sua vita, e della sua vita. Quando venne la sera, uscirono dalla città, gli conveniva, perché rimaneva. Allora è chiaro che al mattino seguente ripassa ancora per la stessa strada del ciclo. Marco riprende la seconda parte del ciclo. Perché? Perché i discepoli gli fanno la domanda, dicono che il ciclo si cattò fin dalle radici, allora Cristo ricordandosi gli dice, maestro, quanto il ciclo che hai maledetto si è seccato? Ma lui non risponde a questo, perché è una domanda di curiosità, Gesù non è venuto a soddisfare la curiosità. Gesù non è venuto per dare risposte, ma che cosa sarà delle foglie che erano cadute, qualcuno le raccoglierà? Cioè, Gesù dà la sapienza, cioè dice come vivere. Quindi sembra di raccogliere dietro l'accettare questi discorsi, guarda. Ti insegna due cose importanti. Primo, la fede. credi fratello caro, credi. Se tu credi, verrai anche questo altro, piangerà. Quindi quello che è importante è la fede. Implicitamente c'è un gradire da Chiesa. Ti pare che questi qui del figo avessero fede? No, cercavano se stessi. La fede è affidarsi a te, non dominare gli altri. E affidarsi a chi? Non dominare gli altri. E l'altro è la preghiera. La preghiera, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Questo è bellissimo. Questo è il padre del deserto, soprattutto l'hanno capito molto bene. E dicevano sempre ai giovani monaci, voi non arriverete mai ad essere monaci se non imparate a perdonare a voi stessi e alla vita. Perché se no il cuore rimane pesante e voi non riuscirete a entrare nella vita contemplativa, nella vita monastica e nella vita di preghiera. Bisogna avere un cuore liberato dalla memoria del passato. Bisogna avere un cuore più libero da quei sentimenti che ti legano alla memoria del male ricevuto. Il perdono è importante perché non possiamo pregare se non abbiamo perdonato. E credo per questo tante piccole volte, forse nel nostro piccolo, abbiamo fatto esperienza. Dice, è stato impossibile pregare quando non avevamo perdonato. Quindi è importante che guardiere Marco alla sua comunità fare frutti di fede, di preghiera e di misericordia. Gesù è pensato come storia, perché sempre ricordiamoci ha una missione da compiere, non va per provocare, no, va perché ha una missione da compiere e lì si trova ancora di fronte ai suoi sacerdoti e gli scrivi. Vedete che i due termini costanti, qui aggiunge anche un terzo, sono gli anziani, e che sostanzialmente anche qui gli anziani, comunque, che chi diventa il nemico acerrimo di Gesù, sono questi. Naturalmente questi quando lo vedono lo assalgono. Ehi, piccolo, tu con quale autorità fai questo? Loro vogliono che renda conto a loro. Loro che credo che Gesù l'ha messo a vivere. Io rendere conto a voi chi credete di essere. Poi c'è lui no. È furbo, mamma mia. Quanto è furbo questo uomo. Io vi risponderò quando voi rispondete a una mia domanda. Di chi era il battesimo di Giovanni? E mi incastrati. Se rispondevo che veniva dal cielo, allora perché non siete convertiti? Se rispondeva che invece viene dagli uomini, ah Dio mio, gli altri cosa dicono? Pensate loro? Niente, non lo sappiamo. Io non lo dico. Grande lezione a questa sapete. Ricordatevi, se non siete furbi, non vivete. Perché la libertà, sorelle e fratelli cari, ricordatevi che la libertà non è nei buchi, ma è nella gente sveglia, di chi è furbo, cioè furbo nel senso evangelico, non nel senso del mondo. No, senso evangelico. È di chi sa quello che vuole. Sa che i suoi valori che porta dentro sono quelli che costituiscono la sua dignità, la sua grandezza. E questi valori non li spende. E poiché l'altro può essere più forte di te, non lo affronti. Perché se hai 100 soldati nato nella mente, prima che devi fare i conti. ma cerca di usare l'intelligenza. Vediamo che un capitolo secondo dice la polemica tra Gesù e gli scribi, i sacerdoti, gli anziani, soprattutto tra questi primi due, diventa sempre più montante, sempre più feroce, sempre più grande. E Gesù non risparmia in questa ultima fase della sua vita le critiche, le battute, le analisi, le descrizioni più crudeli che hanno potuto fare. Però erano verissime, non erano false, non erano vendette, no. Gesù dice la verità e non ha paura di dire la verità, anche se lo ammazzeranno. E questo è molto importante. Non ha paura di dire la verità. E racconta la parabola dei vignaioli. Noi potremmo dire, ma Gesù, ma deve voi proprio tirare addosso le disgrazie. Perché prima il Tempio, adesso non ti bastava quello. Hai scampato per poco la vita. Adesso ancora ti metti a predicare e racconti questa parabola dei vignaioli. Cosa vuoi proprio? E racconta la parabola dei vignaioli. Quando ha finito, allora cercano di catturare. Faccio sempre la seconda parte, perdere paura della folla. Sempre queste due realtà, la folla. La folla è come il rifugio, cioè la difesa, la protezione di Gesù. La protezione di Gesù. Che avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro, e loro sono attaccati in mano, hanno detto finalmente qualcuno ci dà ragione. Perché realmente erano così. Ma poi, ancora, questa volta i farisei e gli erodiani, che servono appunto, quando si tratta di fare qualche cosa di cattivo, anche i nemici diventano amici. E quando si tratta di spartirci qualche cosa, allora si mettono da parte le nemicizie, almeno per quel momento lì, e poi, una volta diviso un pochino, e quindi ancora a fare gli che cercano di coglierlo in fallo. Cioè, vogliono provocarlo perché lui possa dire se è pro romani o contro i romani. Pericoloso. Perché se è contro i romani, ecco, è uno dell'opera. Lo accusano. Se è pro romani, era un pubblicano. E come fa Gesù, che non gli manca la cortezza cerebrale, l'intelligenza e la provvista, dice andate a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Un'espressione di enorme valore e importanza. Cioè, noi dobbiamo sapere riconoscere la nostra collocazione nella storia, e nella storia dobbiamo saper vivere da figli di Dio, ma senza catalogare gli altri in base alle appartenenze politiche, non so, ideologiche, religiose. Noi viviamo da figli di Dio. E questo è importante. Perciò, se viviamo da figli di Dio, nel nostro cuore ci sarà spazio per tutti. Ci sarà spazio per tutti. Senza che noi ci pronunciamo sulla verità o sulla falsità delle loro scelte. Perché nel mistero del loro Dio noi non siamo chiamati a entrare. Possiamo dire che questa ideologia è sbagliata, ma la persona che la vive è l'intenzione sana, vera, buono qui e non devo entrare. L'importante è vivere da figli di Dio, vivere da figli. Poi ancora vedete come Marco qui ci mette dentro questa crescita di diciamo, andare alla scoperta di tutti i punti più critici, addirittura qui vanno a domandare se è lecito, cioè chi sarà la moglie quando il marito è morto, nessuno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di chi sarà? Ma qui Gesù ci dà una bellissima risposta. Di grande visione, una bellissima risposta di grande visione. Arrivato poi dei morti che devono risorgere. Non avete letto nel libro di Mosè a proposito dell'argomento come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è un Dio di morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Questo deve essere anche per noi una grande luce. Purtroppo non viene accesa tante volte, anzi. Il Dio è il Dio della vita, non è il Dio della morte. Non è il Dio del dolore, delle disgrazie, dei castighi, delle punizioni, dell'inferno. No. Il Dio è Dio solo e unicamente della vita. Vuol dire che l'inferno non devo volere io, non Dio, io non muore. Che la realtà della morte è una realtà che appartiene alla mia umanità, non è che Dio me la dà. Non è, non c'ha l'elenco di chi tocca oggi morire e perché prego lo sposta sulla pagina seguente. Non è questo. Non c'è una lista. È chiaro che tutto è lasciato alla legge della natura, alla legge della vita, e quindi tutto accade all'interno di questo processo, che è il processo della storia, il processo della vita, che è dentro la quale ciascuno di noi c'è. E quindi è chiaro che se io prendo o faccio o determinate cose, può darsi che procuri male a me, oppure che procuri a chi verrà dopo di me, magari fa 50 anni, 100 anni. Ma certamente, se io pongo degli elementi di morte, su qualcuno cantare. Perché? Perché o la natura li trasforma, oppure questi rimangono elementi di morte. Quindi cosa fa? E quindi non possiamo attribuire la causa diretta della morte, delle disgrazie, dei dolori a Dio. Assolutamente. Perché Dio è solo e unicamente Dio della vita. Dio della vita. Quindi, allora, qual è la conclusione che Marco tira all'interno di questa fatica del vivere? La fatica di vivere di Gesù, che però non è fedele alla sua missione, che però veramente rimane fedele a questa umanità dentro la quale è chiamato. Il messaggio è quello dell'amore. E se Gesù per amore rimane colui che vive dentro questa umanità e ad ogni costo porta l'amore di Dio, a costo anche di perdere la sua vita, che fino adesso l'ha rischiata, ma poi la perderà realmente, perché trionferanno i sacerdoti, gli scribi e gli anziani, il credente però da questo impara che la legge della vita è una sola, è la legge della carità. Quando la nostra vita è permeata costantemente, profondamente, dalla legge della carità, la nostra vita fiorirà e farà fiorire intorno a sé la gioia, la benedizione e quella dimensione di società che è quella che Dio aveva sognato, cioè la fraternità, quello che abbiamo visto all'interno di questo cammino del Vangelo di Marco. quindi vediamo come lo sviluppo è davvero arrivato fino a questa dimensione, poi naturalmente nella passione, che sarà appunto la conclusione, diciamo, veritata, conseguente alla vita di Gesù. La vita di Gesù è stata una vita che è stata spesa a insegnare, a incarnare in sé il volto del Padre, a dire quanto siamo amati da Dio, a insegnarci come noi possiamo rispondere a questo amore. E rispondiamo a questo amore come Cristo ha risposto. Certo, nel nostro piccolo, nella nostra povertà, ma comunque seguendo le ordini di Cristo. Quindi allora è chiaro che in questo itinerario che abbiamo arrivato, noi possiamo calcare le ordini di Cristo come ordini che ci conducono a una vera discepolanza, che ci conducono a una vita nuova, che ci portano ad essere nuove creature, liberate, che vivono veramente la via nuova e vivente che Marco ci ha indicato in Gesù Cristo.